Ultimamente mi capita spesso di porre una domanda banale a persone che mi dicono di saperne di reti. Parlando di IPv4, perché ci sono gli IP pubblici e privati? A cosa servono? Cosa succede se usiamo un IP pubblico al posto di uno privato? Le risposte sono per lo più errate. Nella puntata di oggi c'è la risposta giusta. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Se volete fare un ripasso approfondito del protocollo IP, vi consiglio di andare a riascoltare la vecchissima puntata 36. Gli IPv4 sono sempre quelli da molte decine di anni, forse la qualità della puntata però era un po' bassina. Un indirizzo IP è composto da 32 bit, per renderlo più leggibile lo dividiamo in ottetti, gruppi di 8 bit, e lo scriviamo in una notazione decimale, ogni ottetto con un numero da 0 a 255, separato dagli altri da un punto. Virtualmente abbiamo tutti gli IP da 0.0.0 a 255.255.255.255. Perdonatemi, in questa puntata dovrò dire un po' di numeri che so essere di difficile gestione in una trasmissione solo audio. Cercherò di renderli il più chiari possibile. In ogni rete, ogni dispositivo deve avere il suo indirizzo IP. Non esiste una rete dove coesistono due dispositivi con lo stesso indirizzo. In caso di indirizzi duplicati è impossibile sapere dove devono essere mandati i singoli pacchetti e entrambi i dispositivi risulteranno esclusi dalla rete. Internet è una delle reti che si possono creare, è una rete globale e ogni dispositivo su questa rete deve avere un suo indirizzo. Visto che a Internet accedono tutti, gli indirizzi con i quali ci si presenta su questa rete sono detti indirizzi IP pubblici. Gli indirizzi IP pubblici non possono essere assegnati a caso. Mi piace l'indirizzo 1.2.3.4 e lo assegno al mio router. C'è un ente che ne detiene il controllo, si chiama IANA con le nostre lettere, Internet Assigned Numbers Authority, e fa parte dell'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. L'ICANN gestisce tutti i domini e gli indirizzi del mondo. Gli indirizzi vengono venduti ai service provider o alle grandi aziende che ne fanno uso per loro stessi o rivendendoli ancora. Se un'azienda vuole uno o più IP pubblici, deve comprarli da un provider. Quelli che assegnano al vostro router internet sono di proprietà del vostro internet service provider. Gli IPv4 in valore assoluto sono parecchi, anzi all'inizio quando sono progettati sembravano essere parecchi. Un numero binario da 32 bit arriva a circa 4 miliardi e 300 mila indirizzi. Le aziende e le università che erano lì nei primi tempi li hanno comprati un po' come fossero patate e li usavano anche per il loro indirizzamento interno. 4 miliardi sono tanti, ma poi mica così tanti. Se teniamo conto che un'intera classe l'hanno bruciata per l'indirizzo localhost delle schede di rete, se fate ping 127.0.0.1 vi risponde la vostra scheda di rete, ma tutti gli IP fino a 127.255.255.255 sono bruciati. Un'altra classe l'hanno persa per gli indirizzi autoassegnati 169.254.0.0 fino a 169.254.255.255. Altre classi le hanno dedicate ad utilizzi particolari. Insomma, gli IP pubblici sono pochini alla fine e non è pensabile dare a ogni cliente di un servizio connettività una serie di IP pubblici da assegnare ai propri dispositivi. E se poi lui vuole metterne di più? Per questo ci sono le classi di indirizzi IP privati. Sono tre e vengono usate in base a quanti dispositivi ci dobbiamo collegare. Ma cosa vuol dire IP privati? Un'entità che posso essere io a casa mia, un'università o una piccola o grande azienda ha un router per la connessione a internet. Il router ha due reti diverse, la rete pubblica e la rete privata. Alla rete pubblica viene assegnato un IP pubblico deciso dall'internet service provider. Può essere anche più di un indirizzo, ma ora facciamo le cose facili. Di solito per le connessioni casalinghe è un IP dinamico, per quelle professionali è statico. Dalla parte della rete privata, chi la gestisce può decidere di usare una delle tre classi di IP privati. Se si hanno tanti dispositivi, fino a circa 16 milioni, si usa la classe più estesa. la 10.0.0.0/8, che ha indirizzi fino a 10.255.255.255. Se ne servono meno, si usa la 172.16.0.0/12, che arriva fino a 172.31.255.255, per un totale di circa 1 milione di dispositivi. Se le necessità sono ancora minori, si usa la più piccola, 192.168.00/16, che arriva fino a 192.168.255.255, per un totale di circa 65.000 indirizzi. La più grande in genere si chiama classe A, la intermedia classe B, la più piccola classe C. La rete è nostra e ci possiamo fare quello che vogliamo, anche sezionare le classi in sottoclassi più piccole per gestirle meglio. Pazzo chi realizza un sistema con 16 milioni di client tutti sulla stessa rete piatta. Il protocollo IP funziona in questo modo. Ogni macchina ha il suo indirizzo univoco all'interno della sua rete. È definita una maschera di rete e il suo gateway. La maschera, quel barra qualcosa dopo l'indirizzo, dice al computer quanto è grande la rete in bit. Seguitemi. L'indirizzo è grande 32 bit. La maschera di rete è, nei casi più banali, come quello a casa vostra, barra 24. Vuol dire che all'interno della rete i primi 24 bit saranno sempre gli stessi e tutti i dispositivi avranno indirizzi diversi tra loro, ma che varieranno solo oltre il 24esimo bit. 32-24 fa 8, variano solo gli ultimi 8 bit. Nell'indirizzo IP 8 bit sono un ottetto, quindi varia solo l'ultimo blocco dei tre numeri. Se devo mandare un pacchetto a un indirizzo che sta nella mia maschera, so che è all'interno della mia rete e glielo mando direttamente. Se io sono 192.168.1.10 e la maschera è barra 24, tutti i pacchetti verso indirizzi 192.168.1.qualcosa saranno all'interno della mia rete, come se restassero all'interno del mio condominio. Non devono prendere il portone per uscire. Se devo mandare un pacchetto a 192.200.10.10 e un IP diverso dalla mia rete, dovrà uscire e verrà mandato all'IP del gateway dicendogli da ora in poi occupatene tu. Il router ruota il pacchetto sulla rete pubblica, lo manda al router dell'ISP e questo, in base a tabelle di routing molto complesse, lo farà arrivare a destinazione. Per la destinazione, questo pacchetto non parte dall'IP privato del mio PC, ma parte dall'IP pubblico del mio router. Questo cambio di IP viene fatto con il protocollo di NAT, Network Address Translation. Quando tornerà il pacchetto di risposta, il router saprà a quale IP privato della rete interna dovrà essere inviato. Una nota, ovviamente tutte le reti private possono essere in più posti contemporaneamente, perché sono private e su pubblico non le vede nessuno. Gli IPv4 pubblici stanno finendo. Gli operatori che cosa fanno? La prima cosa, come spiegato nella puntata 304 su IPv6, danno indirizzi IPv6 tutti pubblici e usano un IPv4 condiviso tra moltissime loro connessioni per le necessità per le sole connessioni in IPv4. Oppure prendono un IPv4 e lo condividono tra 4 clienti e se si vuole fare un port forwarding non si possono usare tutte le 65.000 porte, ma solo circa 16.000. Infine c'è il CGNAT, che sta per Carrier Grade NAT. Il vostro router sulla porta 1 ha un IP di una rete privata e non un IP pubblico. Questa rete privata è gestita dall'ISP, che fa una grande rete con molti clienti come voi. Tutti questi clienti escono poi con un solo IPv4 pubblico. Adesso veniamo al punto importante. Ci voleva questa lunga e corposa premessa. Perché non possiamo mettere a casa una classe di IP pubblici? Abbiamo detto che per uscire dalla porta del gateway il mio computer deve fare una richiesta a un IP diverso da quello della sua sottorete. Se a casa usate 192.168.1x, tutte le richieste diverse da questa sottorete andranno al gateway che le manderà su internet. Ma voi siete alternativi e a casa vostra volete la rete 8.8.8.x. Nessuno vi vieta di farlo. Impostate l'IP del router come 8.8.8.1 e il vostro PC è 8.8.8.10 e la vostra rete privata e nessuno la vede. Poi impostate come DNS pubblico 8.8.8.8, quello di Google. Il vostro PC legge 8.8.8.8 che rientra nella sottorete 8.8.8.x, quella vostra, cercherà questo indirizzo all'interno della rete di casa vostra. Non lo troverà, il pacchetto non uscirà dal vostro router e il DNS non funzionerà mai. è una delle regole di base del protocollo IP. Se voi usate una classe pubblica a casa vostra, non riuscirete mai a raggiungere servizi pubblici che hanno indirizzi della stessa classe che avete scelto per casa. Non lo fate. Fate i bravi e scegliete una delle tre classi e relative sottoclassi di IP privati.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile dell'importo che volete voi, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle singole puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati Giorgio, Edoardo, Ennio, Giovanni, Ivan e di nuovo Giorgio, che è un altro, Le donazioni spot di Roberto e Luca e il Value for Value di Nicola, Gabriele e Paolo. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro, come vi dico sempre, metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi di parlare bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce o a chi non sa dell'esistenza dei podcast. Quando si ha a che fare con le reti, una delle maggiori difficoltà è sempre quella di calcolare la subnet. Se si parla della solita 192.168.1.0/24 con la maschera 255.255.255.0 è facile. Ma se vi dicessi di usare una subnet 172.16.50/28, quali e quanti indirizzi ci sono all'interno e cosa dovete scrivere nel campo della maschera di rete? Le cose si complicano e fare i conti non è propriamente banale, ma c'è internet e ci sono i calcolatori delle subnet che vi aiutano a fare i conti e a sapere di preciso come si devono usare e calcolare le singole reti, anche le più particolari. Ve ne lascio uno abbastanza completo nelle note, come sempre. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!